Cari spettatrici, cari spettatori, benvenuti a bordo. Noi siamo Beatrice Vigorita,
Diletta Culla
e Luca Mignacco. E questo è Cinema Passengers.
Let's go!
Summer Edition!
Bella, bella, bella. Estate, se, se. Qualcuno vuole un po' di estate? Joker,
Joker.
Il Lenzer. Sexy baby, sexy mami, gireranno con. Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette. Il divertimento sarà le stelle. Serate con varie mode.
Gireranno con, benvenuti, bentornati. Ultima puntata della stagione.
Yes.
Finalmente, non ne potevamo
yes.
più.
Dell'anno accademico, non della stagione esatto. 2024, Avremo
sì.
altri episodi da qui a dicembre.
Ma noi facciamo le stagioni tipo le serie TV.
Giusto, quindi sì, questo è l'ultimo episodio della prima stagione di Cinema Passengers.
Esatto.
Che ha visto 36 episodi,
Mamma
l'inizio
mia.
Di questo podcast con voi, il mio arrivo.
Nasciamo nel
un
sudore.
Un sacco di cose.
Nasciamo nel sudore, muoriamo nel sudore
esatto.
perché...
adesso... Un sacco di cazzeggio in tutte queste 36 puntate.
E
siamo
che
qua.
Che dire, ragazzi? È agosto, anche se in realtà è luglio.
Cioè, in realtà non è esatto, in realtà è luglio, però questa puntata sarà la puntata di agosto.
Una puntata fresca all'insegna del cazzeggio e quindi voglio aprire con una domanda. Qual è il vostro ghiacciolo preferito?
Un tempo direi Coca-Cola, però...
Questo è uno statement forte.
Un tempo, Ora mi sono convertita verso gusti più particolari, non so se c'è tipo amarena, cose del
genere. Ok, ci sta.
Io non sono mai stata fan dei ghiaccioli.
Ok.
Per me estate vuol dire Maxibon.
Ok, va bene.
Soprattutto se è da dividere con qualcuno e io mi tengo la parte biscotto.
Anch'io voglio sempre la parte del biscotto.
Sì, e di solito mia sorella si prende quella cioccolato, quindi ci completiamo perfettamente.
Ci
Ma se dovessi scegliere un Calippo... sarebbe quello al limone.
Calippo al limone era molto buono, ma infatti la Coca-Cola era più una passione dell'infanzia.
Okay.
È stata
io invece
esclusa.
faccio parte della loggia del ghiacciolo all'anice.
Vabbè.
Il ghiacciolo
esiste?
Certo
che esiste, è quello che non prende
non
mai
Non sono
nessuno.
Esperta di ghiaccioli, scusate.
No, come fai a non essere esperta di ghiaccioli? Cioè,
sono una persona freddolosa, io è luglio, c'ho ancora la canottiera della salute a momenti, io non mangio ghiaccioli, io cioccolato, per me il gelato è cioccolato.
Va bene, sei la classica che poi si sporca, venge tutto sporca con la canottiera sporca di cioccolato.
No, per forza.
Perché stai dicendo queste cose? Anche questo è uno statement forte. Beh, ma ghiacciolo all'anice, Luca, è proprio, cioè,
da
cioè si vede proprio che tu hai Mubi, hai la borsa di Mubi,
sì.
Cioè è tutto calcolato, è tutto dentro un trend preciso, anche il ghiacciolo all'anice.
Sì.
Beh, dal...
No, niente, stavo dicendo che voglio entrare nelle Brigate Rosse.
Beh, dal mood avete capito che questa puntata sarà una puntata molto scialla, molto estiva. Abbiamo voluto onorare una parte importante del nostro podcast con quest'ultima puntata, che è il cazzeggio.
Per forza.
Non abbiamo ancora i soldi per avere gli audio con gli applausi, ma ce li facciamo da soli. E infatti questa puntata sarà un pochino diversa dalle altre, perché invece di parlare di un film specifico, magari sull'estate, e fare la nostra solita recensione che vi piace tanto, abbiamo pensato di consigliarvi un film a testa, tema estate.
Sì.
Un po', diciamo, dei nostri preferiti a tema estate, così, uno a testa.
Allora, chi vuole iniziare? Non io.
Io no.
Fregata.
No, raga, non voglio iniziare.
No,
No neanch'io,
e nemmeno
Luca.
Io.
Va bene.
No.
Ok. Ok, vado io. Allora, non potevo non scegliere, per chiunque mi conosca, questo film, perché il film è il titolo che dico sempre quando qualcuno mi chiede qual è il tuo film preferito, perché è una domanda troppo complicata che per me richiede sempre troppi tipo, ma in che senso? Ma di che genere?
Sì.
Ma
proprio qualitativamente o quello del cuore? E alla fine tutti dicono, no, quello del cuore. E la mia risposta... è sempre Stand By Me, Ricordo di un'estate di Rob Reiner. E sento tutte le persone che mi conoscono che guardano in alto e che tirano gli occhi al cielo perché sanno che li ho ossessionati con questo film. È un film del 1987 diretto da Rob Reiner e che è tratto da una novella che fa parte del romanzo Stagioni diverse di Stephen King. La novella si chiama The Body, che è poi in realtà il titolo originale del film e che poi è stato curiosamente cambiato in Stand By Me, perché un giorno Rob Reiner sentì River Phoenix, fratello di Joaquin Phoenix, che è diventato appunto famosissimo con questo film, imparare a suonare la chitarra classica con il motivetto di Stand By Me. Rob Reiner è rimasto colpito e quindi ha deciso: ok, chiamiamo questo film Stand By Me. E la canzone Stand By Me di Benny King, che tutti conoscete, è appunto tornata alla ribalta nell'87 proprio grazie a questo film. E beh, penso che questo film lo conosciate abbastanza, perché negli ultimi anni è tornato in auge, sì. È diventato, in realtà è sempre stato un cult, però per qualche motivo è tornato in auge, tant'è che lo trovate disponibile su Netflix come anche su Prime Video ormai da quasi un anno. E il film racconta sostanzialmente di questa compagnia di quattro amici che durante un'estate caldissima nel Maine nell'87 decidono di andare un weekend all'avventura alla ricerca di questo cadavere di un loro coetaneo che hanno scoperto essere morto travolto da un treno, ma il corpo non è mai stato trovato. E ad un certo punto uno di questi amici sente di nascosto il fratello maggiore parlare con un altro suo amico di una zona potenziale dove potrebbe trovarsi questo corpo, e quindi questi quattro amici decidono di partire alla ricerca proprio per riuscire poi ad ottenere fama e gloria grazie alla loro scoperta. E poi in realtà nel corso del film scopriranno che il punto non era assolutamente la fama e la gloria, ma era bensì una ricerca neanche tanto di loro stessi, quanto più la ricerca di una bolla in cui possono rinchiudersi e, al di là di tutti i traumi che loro vivono all'interno delle loro famiglie quotidianamente, e quindi riuscire a prendere un respiro, diciamo, di sollievo in quell'età bellissima che sono i 12 anni durante l'estate, in cui hai solo voglia di stare con i tuoi amici e in cui ancora non sei schiacciato da quelle che sono le convenzioni anche di genere, per la quale non puoi piangere o non puoi sfogarti di determinate cose che non funzionano in famiglia, perché sei un ragazzo, dovrai essere un uomo e non è accettabile che tu esterni in questo modo delle emozioni.
Sì, delle fragilità.
Esatto, anche. E loro invece hanno proprio quell'età in cui ancora non sono così profondamente schiacciati e in cui riescono proprio da fanciulli a liberarsi senza qualsiasi pregiudizio di tutto. E prima di dirvi perché secondo me questo film dovrebbe essere visto, al di là di questa trama che secondo me è molto accattivante, volevo chiedervi: raga, ma voi lo avete visto? Lo conoscete?
Sì, è proprio, vabbè, io da grande appassionata del cult anni 80, è proprio un classico, anche proprio un po' sul tema dell'adolescenza. Sì. Non c'è la romance, ma c'è il tema che per me è proprio un po' il tema per eccellenza, che è quello dell'amicizia e dell'avventura. E come hai detto tu, è proprio quell'estate un po' anche di, cioè, un'età di transizione in cui appunto ancora non sono ancora al liceo e si sentono veramente liberi di essere loro stessi, di crescere, anche proprio scambiandosi, come dire, anche le esperienze di vita e le loro fragilità. Però è un po', come dire, forse l'ultima estate in cui saranno veramente sempre così liberi, no? Mi ha sempre dato quell'idea.
Sì, perché infatti i protagonisti hanno 12 anni, è proprio l'estate a cavallo tra la fine della terza media e l'inizio delle superiori, diciamo, del ginnasio appunto lì in America, e poi loro appunto si separeranno sostanzialmente.
Sì,
e quindi
topo,
sì, è proprio
adoro,
il classico, cioè, nostalgico.
Sì, sì, adoro.
Infatti uno dei motivi per cui adoro questo film è che intanto ci sono cresciuta, mi è sempre piaciuto tantissimo, è anche uno di quei film che almeno quando mia sorella era piccola capitava che lo facessero vedere a scuola, e invece poi negli anni si vede che è finito nel dimenticatoio e nessuno lo ha mai più proposto. E io invece però, essendo un film che piaceva tanto ai miei genitori, essendo proprio un bel film, anche divertente e anche abbastanza esplicito, perché i protagonisti non sono i classici protagonisti bambini come poteva essere per film contemporanei come E.T. oppure come i Goonies, mm-hmm. dove hanno un linguaggio in un qualche modo magari a volte volgare ma non troppo. Su Stand By Me sono veramente volgari, cioè hanno proprio un modo di esprimersi e di fare battute che è veramente volgare, e questa cosa da piccola mi colpiva tantissimo, perché proprio ti permetteva già da piccola di capire la profondità di personaggi che sì, sono dei bambini, ma che sono cresciuti in un contesto dove gli è richiesto essere già degli uomini, e quindi loro, per sentirsi tali, dicono parolacce, sì, dicono un sacco di
un sacco di
linguaggio un po' misogino, classiche cose che purtroppo un ragazzo nella fase dell'adolescenza spesso in questa società deve affrontare.
È proprio una fase.
Infatti, come dicevo, questo film è uscito nell'87 e in realtà la fine degli anni 80 è un periodo molto fiorente per film con protagonisti bambini, perché appunto nell'82 usciva E.T., nell'85 uscivano i Goonies, e penso che uno dei motivi per cui questo film stia tornando in auge ultimamente è che negli ultimi anni una delle serie più famose in assoluto è stata Stranger Things, che a livello proprio di codici riprende tantissimo questi film, con anche chiari riferimenti proprio a Stand By Me stesso. Quindi ovviamente questo ha rimesso, diciamo, l'attenzione su questo tipo di filone. La cosa però interessante di questo film è che è il motivo per il quale io ve lo consiglio a discapito di Goonies, a discapito di E.T., altri film di questo tipo, è che in questi ultimi film l'interiorità dei personaggi, che erano per lo più personaggi maschili, emergeva principalmente da fattori esterni, come poteva essere il relazionarsi con un'entità aliena, oppure appunto relazionarsi con catastrofi di un qualche tipo, e quindi i personaggi si ritrovavano magari, personaggi maschili si ritrovavano ad essere rappresentati in fasi di crollo emotivo, di pianti o comunque di vulnerabilità, proprio quando erano a contatto con una forza quasi maggiore al di là di quella che era la loro vita stessa. Invece la cosa bella e veramente innovativa, perché funziona ancora ad oggi, di Stand By Me, è che non c'è nessun pretesto fantastico per parlare delle proprie emozioni. Semplicemente loro parlano di quelle emozioni perché le provano, perché ne hanno bisogno e perché si autolegittimano a farlo, come è giusto che sia. Infatti il punto, diciamo, di questo viaggio non è, come dicevamo prima, tanto la ricerca di loro stessi, cosa farò da grande, cosa non farò da grande, cioè sicuramente c'è anche questo, ma in realtà quello che ci viene raccontato è proprio l'elaborazione di una serie di traumi che loro vivono, e sono quegli stessi traumi che gli impediscono di cercare poi loro stessi. E quindi sì, questo è senza dubbio uno dei motivi per cui vi consiglio questo film, oltre che naturalmente è un film che è proprio nostalgico. Cioè è uno di quei film che quando riguardi da adulto, soprattutto nella parte finale, ti si stringe moltissimo il cuore, perché è proprio la, tra virgolette, nostalgia del futuro. Cioè è come se io ricordo che da bambina lo guardavo e ricordo che poi crescendo pensavo, cavolo, da bambina io stavo guardando la nostalgia del futuro. Cioè guardavo un qualcosa per cui da grande avrei provato un'incredibile nostalgia, anche perché una delle frasi più celebri di questo film è: non ho mai avuto amici come quelli che avevo a 12 anni, Gesù, ma chi li ha?
No, bellissimo, wow. Veramente, cioè poi questo tocco finale
mio film preferito. Legato alla mia...
no, ma è bello perché, cioè, è anche bello proprio poter parlare di film che al di là appunto della storia, e qualitativamente è un grande film, è un cult, poi hai parlato anche un po' di tutto il film.
Sì, anzi, Stephen King, piccola tips, è l'unico film che considera superiore alla sesta opera scritta da lui.
Ah, bello.
Infatti lui ha mosso sempre tantissime critiche nei confronti di It, nei confronti di Shining, invece ha detto che Stand By Me è riuscito a superare The Body come resa, quindi bravo Rob Reiner, anche perché
sì.
Rob Reiner è lo stesso regista di Le Ali della Libertà, che è uscito un paio di anni dopo, che è un altro grandissimo filmone, quindi garanzia.
E poi quindi appunto è una garanzia da un punto di vista proprio cinematografico, però anche da un punto di vista affettivo, è bello che tu ci abbia un po' raccontato anche proprio il legame personale che hai con Stand By Me.
Sì, poi la cosa bella che colpisce di questo film è che da piccolo non te ne rendi conto, ma quando lo guardi da grande ti accorgi che la strada che loro fanno in questo weekend è pochissima. Cioè avranno fatto 2-3 chilometri e per loro e per te bambino che lo guardavi era come essere andati dall'altra parte del mondo.
Sì, ma quello è magico.
E sono proprio quelle cose che riescono a restituirti proprio neanche tanto la gioia, ma proprio la nostalgia e la delicatezza, o anche no, della propria adolescenza, perché loro si sporcano, vanno sul fango, non si lavano mai, hanno sempre gli stessi vestiti per due giorni, se ne fregano.
Ma
di
è
questo.
La vera avventura.
Ed è proprio quello. La vera infanzia, sì, è proprio sì, la cosa sì. Che mi fa sentire a casa. Quindi vi consiglio tantissimo Stand By Me, Ricordo di un'estate, su Prime Video e Netflix.
Bene, perfetto, figata. Bellissimo. Wow, io non l'ho mai visto invece. E grazie per il consiglio, sì. Dile.
Niente.
Cioè, poi proprio questa infanzia e adolescenza libera, cioè proprio di stare in mezzo alla natura, cioè sì. Veramente bello. Ok, vabbè.
Andiamo avanti col film o pausa domanda cazzeggio?
Sì, pausa domanda cazzeggio.
Ok, seconda domanda. Vai. Qual è invece il vostro cocktail preferito per l'estate?
Non lo so, così.
Siete a scuola mojito, rimanete fedeli
al gin tonic. Io non sono molto una persona da cocktail, cioè io bevo tanto vino.
Vino,
cioè
okay.
A me, io da brava veneta, bevo tantissimo vino. Mi piace il mojito se fatto bene, mm-hmm. Se fatto bene.
Ok.
E sono una persona semplice, quando non so che cosa bere non ci voglio pensare, vado di vodka lemon.
Okay.
Ok.
Ho avuto un periodo con la mia carissima amica Isa, la mia BFF.
Ciao Isa.
Ciao Isa.
Ciao Isa.
Stella. Il momento Caipirosca.
Così.
Bello.
Sì,
così.
Ho avuto questo momento esplosivo.
Fragola?
Sì, sì. L'abbiamo vomitato allora. Un paio di volte, abbiamo deciso di non prenderlo più, però è stato molto girly. Cioè, sì.
Allora, sì. Io, poi invece agli uomini che ascoltano questo podcast, pochi, per fortuna, no, non lo so, rispetto alle donne.
Perché ci sono solo le mamme, le amiche.
Perché le donne sono, cioè, segnale di intelligenza,
io
intendi.
Preferisco circondarmi.
Di belle donne, hai ragione.
Però gli uomini o le donne che vogliono una vita un po' spicy, io provo la variante, consiglio la variante Caipirosca al peperoncino. Il Caipirosca al peperoncino
caliente.
È una cazzo di bomba.
Bello, così esce da ambo le parti e siamo a posto.
Esatto, okay, lo paghi all'entrata, lo paghi all'uscita, ma il viaggio te lo godi.
Io
cioè,
lo
come l'autostrada del sole. Cazzo di metafora di merda.
Stai dicendo?
Tu, Bea?
Io ho dei ricordi belli legati a Long Island.
Però
è bello.
Adolescenziali, ricordi adolescenziali?
Cioè, è proprio quella cosa da... Ho solo 10 euro da spendere stasera,
esatto.
Dammi la cosa più alcolica
sì,
che
no,
c'è.
Sì, no, ma infatti sono bei ricordi, ma è una botta, cioè... Ricordi allegri,
oddio, ricordi, macchie, bozzetti.
Allora, io lo odio perché avendo fatto il barista tanti anni, essendo che devi metterci sempre tutte un sacco di roba, c'è vodka, rum, gin.
Ma infatti io la prima volta credo di averlo preso a caso.
Il sapore del Long Island è il sapore di tendata. Cioè, ovvero quando si rovesciano tutti gli alcolici per terra e una bottiglia di Coca-Cola. Poi quell'odorino lì che viene...
È
Long Island. Però ci sta, lo rispetto tantissimo.
Io in realtà voglio provare...
Quella è proprio estate, quella è l'estate
molto
di...
molto estiva, sì. Perché poi c'era fatto... Sarà vera o è una leggenda quella che del proibizionismo, che doveva sembrare un tè freddo? Cioè per quello assomiglia a un tè freddo, perché così durante il proibizionismo dicevano non è una roba alcolica invece
di... Ma sai che potrebbe essere in realtà geniale come cosa?
Comunque...
Sai cosa? Che non voglio sapere la verità.
Sappiamo la verità. Io proverò la Caipirosca al peperoncino.
Sì. È veramente... Con un
Ci
po'
vuole.
Di tabasco magari.
E dopo questo cocktail di cazzate andiamo con il secondo film. Dai, rompiamo un pochino la voce femminile.
Dai,
Luca,
vai,
dacci
Luca.
Il tuo consiglio.
Allora, il mio consiglio è... Un film del 2000... Che coglione, avevo tutto il tempo di prepararmi.
Ma scusami, tu, io mentre parlavo guardavi...
Sì, perché guardavo altre cose...
Cos'è che stavi guardando?
No, il programma... Adesso arriva tutto.
Bravo, non te ne fregava niente di Stand By Me. Sei proprio stupido.
Il film di cui voglio parlarvi...
A cui non interessa nessuno. Adesso vado a fare pipì, così sai cosa si prova, non essere ascoltato. Vai, Luca.
Allora, il film di cui volevo parlarvi era un altro, ma non ve lo posso dire perché arriverà una sorpresa riguardo quel film. Non diciamo neanche
niente,
il titolo.
Niente, non si dice niente.
È un film ambientato in fondo al mare, però.
In fondo al mare.
Sì, non è la Sirenetta, però non possiamo parlarvene adesso e scoprirete tra qualche mese il perché.
Sì.
E quindi ho virato per Palm Springs, col sottotitolo italiano Vivi come se non ci fosse un domani.
Terribile,
se mi lasci ti cancello.
Lì c'abbiamo una sequela di titoli italiani che veramente sono da carcere. Palm Springs è un film del 2020 che infatti avevo visto, è proprio un film di quelli che erano usciti consigliati nella prima pandemia, mm-hmm. Ok? Era uscito a ottobre, però poi l'aveva preso pre-in video ed era spopolato appunto marzo, aprile, ha come protagonisti Andy Samberg, che ricorderete, spero, per Brooklyn Nine-Nine. L'avete visto?
No.
Le prime due stagioni.
Serie TV incredibile, finiscila, perché è veramente...
ma, senti, ma finiscila tu, no, ho capito.
Finiscila.
Va bene, non finirla, tienti la tua vita di tristezza. E sempre dal mondo della televisione, almeno lei è nota ai più dalla televisione, Christine Milotti, che a questo punto spero ricorderete come la moglie di Ted in How I Met Your Mother.
Yes, la nostra cara Tracy.
Tracy. E questa rom-com è ambientata durante un matrimonio, quindi è estate, la cosa più odiosa dell'estate sono i matrimoni d'estate, perché si suda, ci sono le zanzare, e quindi l'idea geniale di molte coppie è: facciamoti vestire come un pinguino e stai sotto il sole per 6 ore a sudare. Io...
In realtà noi ce la accigliamo perché abbiamo i vestitini attillati, sì, tutti scollacciati.
Io però parlo da cameriere.
Scollacciati.
Ah, parlo, scusa, da ex cameriere.
Io pensavo da invitato.
Proprio... No. Ok, no, noi
ho
proprio...
fatto qualche matrimonio, ma no, okay. Io li odio più da cameriere.
Ok. Proprio il lato,
sì, sì, il lato proletario
del lavoro,
della...
sì, esatto, esatto, altro che invitato.
Ecco, e vi consiglio questo, Palm Springs, perché è proprio un film... fresco. Il sottotitolo italiano, Vivi come se non ci fosse un domani, è terribile, ma anche è molto didascalico, perché è una rom-com abbastanza atipica, anzi molto atipica, perché ha anche questo tono sci-fi, questo tono fantascientifico che non troviamo quasi mai nelle rom-com, perché questo matrimonio è ambientato in un loop temporale. Vediamo i due protagonisti che rimangono intrappolati di questo loop temporale, questo si vede anche nel trailer, e si vedono ricostretti a vivere questo giorno all'infinito. E la cosa subito ha denotazione simpatica, bellissima, perché poi le cose vanno a parare in certe situazioni croccanti, però poi la cosa inizia a pesare, soprattutto uno dei due personaggi. È un film leggero, è un film che dura 1 ora e mezza, da mettere, non so, la sera arrivati, una bella insalatina di farro, una birretta.
Adoro.
E la sera alle 9 ad agosto, che inizia già a far buio.
Quando hai la pelle calda, che hai preso il sole tutto,
esatto,
il giorno.
Che bello, mamma mia.
Con gli amici ci si apre la birretta e si guarda questo film.
E dove lo possiamo vedere?
Allora, lo potete vedere su Prime Video, sul canale di iWonderful. Quello che guardavo prima, Dile, mentre tu parlavi e mi maledicevi con lo sguardo, era il catalogo di iWonderful. Potete fare una settimana gratuita di iscrizione e andateli ad esplorare i canali di Prime Video, perché per esempio c'è Raro Video, ci sono un sacco di canali che, se volete, pagate, ma hanno innanzitutto, offrono comunque un'iscrizione gratuita e hanno dei cataloghi bellissimi. Io prima sfogliavo quello di iWonderful, c'è per esempio Titan della Ducournau, che ha vinto...
Devo ancora vedere.
Ha vinto a Cannes nel 2021.
21, mi
sì, pare. Sì, sì, perché 2020 non c'è stata. C'è Annette di Leos Carax, un musical horror con... mi sembra Lea Seydoux, se non ricordo male.
Adam Driver. Everywhere.
E quindi lo trovate lì. E non ho molto altro da dire su questo film. È proprio... un film che inizia, che finisce, che te lo godi e non aggiunge molto altro come appunto Stand By Me.
Beh, insomma, non è stato concepito per quello,
sì, certo.
Nel senso,
sì,
l'obiettivo non è un taglio psicologico di qualche tipo particolare, ma noi adoriamo le rom-com,
appunto,
quindi grazie,
ci voleva
Luca,
la
per questo consiglio.
Pensate che io vi ho parlato di una rom-com che di solito...
Sì,
non...
sì, lui di solito si lamenta.
Non è che le odio, però sì, vabbè.
Però
sì,
questa invece ti è piaciuta, ma a me ha incuriosito molto, perché appunto ci vuole anche un po' di leggerezza, di intrattenimento, però fatto bene, fresco.
E poi è anche molto cacciarona, cioè sì, comunque ci si picchia, ci si tirano, c'è un personaggio particolare che tira frecce, bombe, quindi...
Sì, io penso che sia un po' quei film che guardi più che altro se sei appassionato delle serie di cui sono protagonisti quei due attori. Perché sono, mi sa che sia uscito nel 2020, How I Met Your Mother era già finito,
sì.
Brooklyn Nine-Nine non lo so.
No, è finito dopo.
Però comunque sono, mi pare che l'attrice che interpreta
Christine Milotti, sì.
Esatto, lei è uscita, mi pare, un anno prima come protagonista di un episodio di Black Mirror della quarta stagione, quindi si vede che era un periodo un pochino di hype dove hanno detto ma sai che c'è, proviamo a mettere questi due attori simpaticissimi in un film e direi e che il risultato che è efficace se ce lo stai consigliando.
Sì, perché poi anche immagino sia bello un po' la coppia che si crea, cioè hai detto che c'è una bella chimica tra
poi lui è buono, lei è buona, li vedete in costume, nel senso.
Insomma, esatto, ci sta assolutamente.
Raga, terza domanda a cazzeggio.
Sì.
In spiaggia.
Ok.
Scopa, scala 40 o 1?
Scusa.
Scusate, abbiamo riso per lo stesso motivo.
Avete proprio 12 anni.
Ma posso dire che poi a me ricordava anche quel gioco di reazione a catena in cui ci sono le varie, cioè tipo in spiaggia, al mare. Vabbè, scusate, io sono molto ignorante nei giochi di carte, infatti almeno quest'estate spero di imparare qualcosa di più. E
beh, a uno sanno giocare
dico
tutti.
Dico uno, ragazzi, perché sì, perché comunque bambini dentro.
Io sono la fan numero uno di Uno, ecco, è un gioco che adoro. Ammetto che ho imparato da poco a giocare a scala 40, ma appena ho imparato mi sono ossessionata. Non ho fatto altro che chiedere ai miei di giocare a scala 40 tipo ogni sera.
Allora, ti direi. Cirulla,
grande,
che però tu non conosci, no. è la versione Texas Hold'em Ligure della scopa,
ok,
che è il gioco dell'estate,
made in
no,
Liguria,
è il gioco di tutti i giorni, tutte le ore, scala 40, Machiavelli con mia nonna,
ok,
però io in realtà sono un grande fan dello sport, quindi racchettoni, beach volley. In spiaggia è difficile che sto fermo a giocare a carte. È più da bar. Il bar dopo pranzo. Ecco, dopo pranzo invece
bello.
Al bar si
però
gioca
in piscina che sei lì ancora bagnatino. Giochiamo a scala 40. Yeah.
Poi sì, scala 40.
Bellissima vibe quella del bar.
Il grande rimpianto della mia vita è non aver. Cioè, come se non potessi farlo tra mezz'ora. Non aver mai imparato a giocare a burraco.
Neanche
io. Ho l'altra mia nonna che invece è la John Cena del burraco.
Io vorrei tantissimo giocare a bocce.
Anche,
bellissimo,
ecco.
Deve essere
bocce,
divertentissimo, bocce io non ho mai provato, però i vecchi mi fanno paura perché mia madre quando le dico che voglio giocare a bocce, lei mi dice sempre guarda che i vecchi sono bravi, eh. Cioè come per dire, non
per
è
dire,
una di quelle
attenta.
Cose che fai e cazzeggi, cioè
attenta,
lì si gioca
ragazzina.
Serio,
no.
Sì esatto, bellissimo. Esatto, voglio entrare nella mafia dei vecchi dei miei paesi,
circolo bocciofila, no.
Ottenere loro rispetto
è potente
nel giocare a bocce,
è una vibe potentissima come le sedie di plastica con i simboli della Motta o della Algida al bar, il giocare a carte. E poi c'è cioè, burraco, se tu mi dici burraco io penso proprio al circolo delle sciure che giocano.
Sì anche lì un'altra loggia.
È una loggia infatti.
Insieme a fianco alla sede, a fianco a quelle del ghiacciolo all'anice.
Sì, burraco, ghiacciolo con l'anice
okay.
E così via.
E dopo queste bocce di cazzate è il momento del terzo film.
Dile sta dando il meglio di sé, veramente.
Yes, perché è estate.
Allora, meno male che Luca ha consigliato la romance perché ci voleva, nel senso che io invece vi consiglio uno dei miei film preferiti, ma un film che si deve vedere se sei un malato come me il 15 d'agosto tutti gli anni nostri. Scherzo, che è Il sorpasso del grandissimo Dino Risi, perché che strano, io casco sempre sulla commedia all'italiana, sul cinema italiano anni 60, io ne approfitto sempre per parlarne. Allora, io ho scelto Il sorpasso perché mi dà proprio quella vibe da estate anni 60 italiana ed è un road movie ambientato appunto il giorno di Ferragosto del 1962, interpretato da un grandissimo Vittorio Gassman e un giovane Jean-Louis Trintignant. E appunto sono questi due personaggi diversissimi che non hanno nulla in comune. Già il titolo del film è interessante perché nasconde, diciamo, una metafora. Il sorpasso, perché? Perché è un road movie, perché il tema della macchina in corsa è centrale in tutto il film, è macchina di Vittorio Gassman che era una Lancia Aurelia B24, volevo dire il modello preciso
Bea.
Per Luca.
Grazie.
Sono andata a controllare il modello, comunque una macchina bellissima, guidata da Vittorio Gassman.
Un uomo bellissimo.
Esatto, sì. E e questa macchina in corsa, però appunto il sorpasso è anche metafora di quello che stava cercando di fare l'Italia nei primi anni 60, quindi diciamo superare il passato ancora legato alla povertà del dopoguerra e raggiungere finalmente quell'era del miracolo economico, quell'era del boom e quindi un nuovo periodo di benessere, di nuovi consumi. E un segno proprio del boom economico, anzi un simbolo di quel periodo lì, sono proprio le vacanze estive, le vacanze che si facevano ad agosto. Intanto era un periodo in cui veramente ad agosto non c'era nessuno in città, infatti il film si apre con Gassman che guida questa macchina decappottabile bellissima col jazz in sottofondo, corre per una Roma deserta, surreale, oggi ovviamente non è più così ad agosto in città, e cerca un telefono e alla fine, insomma, casualmente riuscirà a farsi, diciamo, un attimo ospitare in casa di Trintignant, che invece è uno studente di legge che sta studiando, poveretto,
sessione estiva, come noi.
Cioè, capito, questo qua studia al giorno di Ferragosto sugli esami di legge, insomma, un poveretto, e alla fine Gassman gli piombe in casa e dice: posso usare il telefono? E così inizia il film, praticamente super invadente Gassman, peraltro un uomo più adulto rispetto a Trintignant, che ha tipo sui 20 anni, è uno studente appunto, e così dice: dai, vieni con me, ci facciamo un pranzo insieme a Ferragosto, devi farti una pausa dallo studio. Quindi tutto si apre con questa pausa dallo studio, poi in realtà diventa un continuare, diciamo, a spostare la data del ritorno ai libri.
Questa perché... pausa merenda che poi diventa Easy Rider.
Brava, esatto, e poi ti darò anche un fun fact su Easy Rider a proposito. E quindi niente, questo, il giovane Trintignant, il personaggio appunto che interpreta Trintignant, il personaggio di Roberto, cioè Roberto viene catapultato, diciamo, in questo viaggio, gita fuori porta lungo le coste del Lazio e della Toscana, perché salgono su verso poi Livorno, verso Castiglioncello, insieme a Gassman, che è un pazzo. Cioè, quello che è molto interessante di questo film, ed è una cosa che hanno già detto tutti, quindi non stiamo a dilungarci troppo in analisi, è che è proprio uno dei capisaldi tanto della commedia all'italiana, ma in generale nel nostro cinema italiano è uno di quei film che ha saputo veramente raccontare quell'epoca, quel contesto sociale, quell'euforia del boom rappresentata dal personaggio di Gassman, che è un personaggio estremamente, profondamente ambiguo, simpatico, euforico, però anche molto molto individualista, anche un po' opportunista, quindi insomma un personaggio con diverse ambiguità, però travolgente, ha questa invadenza, questa anche capacità di trovarsi bene in ogni contesto che non ha assolutamente Roberto. Roberto è il giovane dei due, ma è come se fosse una persona d'altri tempi, è timidissimo, è molto riservato, si sente a disagio in qualsiasi contesto, e infatti questi due personaggi che sono il giorno e la notte, cioè è un po' quello, diciamo, la forza di questo connubio, di questo film, e facendo queste varie tappe in giro per l'Italia estiva degli anni 60, Roberto, quindi il personaggio di Trintignant, in un certo senso vive per la prima volta, ci verrebbe quasi da dire.
È quasi un po' un riflesso di quelle che erano, di come magari potevano vivere le generazioni anche in quel periodo, come diciamo le generazioni più grandi fossero, diciamo, un pochino più spensierate perché già ne avevano passate abbastanza e ora si volevano godere il boom economico, quindi vedevano il boom economico come un momento di relax, mentre le nuove generazioni, in quanto futuro di quel paese, sentivano invece sulle spalle la responsabilità di portare a casa dei risultati, di non avere tempo nemmeno il giorno di Ferragosto di concedersi un po' di respiro.
È verissimo,
perché è un film del 62, mi sa che non l'abbiamo detto.
Sì, è del 62 ed è proprio, penso che il film fosse uscito, mi pare, a dicembre di quell'anno lì, quindi non era un film nato per l'estate, però era ambientato il giorno di Ferragosto del 62.
Pessimo marketing, posso dire. Capisco dicembre, che è quando la gente va di più al cinema, però cavolo.
Ma se lo fai uscire d'estate, al tempo erano tutti in vacanza.
È vero.
Non come noi stronzi.
Però magari maggio, capito, cioè dicembre proprio.
Allora. Sì, ma ora non so se è proprio esatto, ma avevo letto che comunque non era uscito in estate, però appunto è un film che molti appassionati dicono il giorno di Ferragosto si vede quello, perché è tutto ambientato in questa giornata di Ferragosto, che poi appunto si continua a posticipare il ritorno. Tutte queste tappe in giro per l'Italia, è molto bello vedere anche, tipo, come dicevo prima, il simbolo un po' del boom, e anche l'estate con, diciamo, nuove comodità, nuovo tipo di benessere. Quindi ci sono tantissimi stabilimenti balneari anni 60, locali, ristoranti, movida. E poi ci sono i primi autogrill, ragazzi, che vabbè, con i jukebox e il twist in sottofondo. Tutta questa è, diciamo, un po' l'atmosfera del sorpasso, che ha qualcosa di veramente molto interessante da un punto di vista, appunto, di riflessione sui tempi, sulla società, su questi due personaggi che sono un po' uno il contrario dell'altro. E come dicevo, Trintignant, che dovrebbe essere il giovane, in realtà è quello che non si sa godere la vita, e anche perché ha proprio una sua indole completamente diversa,
eccoci qua,
da quella di Gassman. Ed è anche un po' proprio quel tipo di persona che non riesce a stare al passo, diciamo, con i tempi, anche con una nuova mentalità, cosa che invece Gassman, proprio perché è molto individualista, è anche uno un po' scafato, un po' furbetto, invece lui c'è proprio dentro, fino al collo, dentro anche quell'euforia un po' esagerata del boom. Infatti, ripeto, lo stesso Di Norisi ha sempre un po' connotato Gassman come un personaggio negativo, sicuramente molto ambiguo. Però c'è spensieratezza, c'è l'Italia di quel tempo, che è sempre molto bello vederla nei nostri film di grandi come Risi, Monicelli, Scola e così via. E poi però c'è un'altra riflessione, secondo me, quando si guarda il sorpasso, che è più in senso ampio. Cioè, da un lato c'è la contestualizzazione, il periodo, il boom, ha raccontato molto bene quello del nostro paese, e però poi in senso stretto c'è l'umanità, cioè ci sono proprio le differenze delle persone, e la vita che d'estate, insomma, c'è una sorta di depressione perché uno la vuole vivere appieno, c'è un po' quell'euforia, quell'entusiasmo dell'estate, e quasi un po' nel caso del personaggio di Trintignant l'incapacità di viverla appieno, l'incapacità di buttarsi veramente dentro tutto quel tourbillon, dentro tutto quel movimento. E allo stesso tempo però c'è un sentimento di caducità, cioè alla fine tutto quello che vivono è molto effimero, e proprio per, non dico altro ovviamente, però c'è questo senso un po' di effimero, di alla fine che senso ha avuto tutto questo, perché essendo un film di Di Norisi, un film della commedia all'italiana, è estremamente amaro, e non dico altro, però è veramente un film
che corre. Speriamo
che
la nostra estate non lo sia.
No, esatto. Io, cioè, purtroppo il sorpasso è anche un po' uno dei capisaldi, quindi ha tante sfumature. Sicuramente è un film però estremamente godibile, che corre, cioè che proprio è un flusso di cose che succedono, di avventure. È anche comico, perché appunto c'è proprio una parte molto divertente, però c'è questa amarezza che a me piace sempre tanto tirare in ballo, perché la senti ed è quella anche la sua forza, la sua intelligenza, diciamo.
Beh, direi che siamo stati bravi, perché comunque vi abbiamo consigliato tre bei film, anche di decadi molto diverse, perché passiamo dal 60 all'80 al 2020, che, ripetiamo, trovate Stand By Me su Prime Video e Netflix, Il Sorpasso, Bea?
Su Prime,
e sempre così su Prime come trovate Palm Springs.
Esatto. Cosa? Quindi, se non sapete cosa guardare, segnatevi questi titoli e guardateli, sono film veloci, sono film belli.
E consigliatene voi a noi, nel senso, esatto. Sentitevi liberi di scrivere, hey, ciao Luca, Dile e Bea.
Parlate di questo.
No, oppure guardatelo, sinceramente.
Giusto, guardatelo.
Insomma, commentate.
È sempre bello scambiarci film, abbiamo anche dei bonus.
Facciamo Vai. Ultima domanda, cazzeggio, bonus, cacciaia. Ognuno dice un po' di film, allora... Raga, estate, High School Musical 2.
Per forza.
Cioè io sogno da sempre che la mia estate sia come quella di Sharpay Evans, che canta Fabulous in riva alla piscina.
Fabulous, allora.
Spring Breakers di Amory Corinne, altro film che consiglio, ci tenevo di più a parlare di Stand By Me, che se lo cagano in pochi rispetto a Spring Breakers, ma anche quello è un grandissimo film che vi consiglio. Altri film cazzeggio e Aga da consigliare?
Beh, allora, per me comunque l'estate è rivedere Dirty Dancing. Giusto! Perché sì, ragazzi, cioè...
Giusto!
E poi io, ripeto, un po' di guilty pleasure per le cavolate ce l'ho, quindi boh, buttiamoci dentro anche uno dei film sicuramente preferiti di Luca, Sapore di Mare dei Vanzina.
Sì,
lo dico ovviamente per prenderlo in giro,
non
perché
so se
Luca
sto piangendo,
odia i Vanzina,
o sto sudando dagli occhi.
Esatto. Vabbè, dai, cose del genere.
Ma sì, poi non so, ve ne abbiamo già parlato forse nella puntata di Bobbio, che però non si è cagato nessuno. Margini, il film di Nicolò Falsetti, che trovate sempre su Prime Video, Rai Play, da qualche parte lo trovate, è ambientato in questa calda estate di questa periferia di Frosinone, questi tre ragazzi che si ritrovano a organizzare un concerto punk con artisti mondiali e non sanno dove farlo, quindi...
Bellino, io lo devo
bellissimo.
Vedere, so già che mi piacerà un sacco.
Io, così, dato che stiamo parlando di anarchia, cioè è una cosa molto anarchica, vi consiglio anche Film d'amore e anarchia...
Della grande...
Ovvero quella mattinata...
Nella casa di Tolleranza.
Io, dato che questa è una puntata un po' anarchica, vi consiglio anche Film d'amore e anarchia, il film della Bert Muller, quindi il titolo è ben più lungo, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella notte a casa di Tolleranza, che trovate su YouTube, 2,99€, tirateli fuori.
Dai, cioè, è giusto.
Bellissimo film con Giallini, Lamelato... Una babele
Giannini,
di dialetti italiani.
Giannini è nostro padre, cioè Giannini è Dio. Basta.
Di questo anarchico che vuole fare un attentato al duce e si ritrova rifugiato in un bordello.
E come ultima chicca di film, o meglio di prodotti audiovisivi da consigliarvi, io vi consiglio in realtà tutta la serie animata Love, Death and Robots che trovate su Netflix. Nello specifico vi consiglio un episodio della prima stagione che si chiama La notte dei pesci.
Che bello!
Sì.
Che bello!
Sì, che è uno dei miei preferiti in assoluto. Non è assolutamente leggero, cioè nel senso è una cosa che dura 10-12 minuti, ma è davvero molto bello sia per la tecnica di animazione, che è un misto di 2D e 3D, sia perché è proprio ambientato in questo deserto durante un caldo fortissimo. Quindi, visto che stiamo parlando
ti fermo
di film e serie TV,
dile, perché mi sa che Love, Death and Robots, cioè Love, Death and Robots merita un approfondimento.
Sì, a parte, esatto. Però intanto questa piccola anticipazione con La notte dei pesci.
Dai,
chiudiamo
e per
concludere,
la lista della
scusami. L'ultimo. Vabbè, Racconto d'estate di Romer, non è da nessuna parte,
beh,
ragazzi.
Tutti i film di Romer,
ahimè,
di Verdeo.
Cioè,
il
infatti,
raggio verde.
Io avrei voluto fare qualcosa di Romer, non c'è da nessuna parte, mettiamoci l'anima in pace.
Mubi, se ci ascolti.
Rimetti Romer, veramente, perché i racconti delle quattro stagioni sono importanti. Quello d'estate è molto bello.
Ok, forse è arrivato il tempo dell'ultima domanda cazzeggio. Luca, ultima domanda cazzeggio?
Beh, meno cazzeggio del solito. Chiudiamo con questa virgola di stile. Che libro consigliate di portarsi sotto l'ombrellone?
Allora, io ammetto che negli ultimi anni ho letto molti più saggi che non romanzi. Sto riprendendo la passione dei romanzi ora. Però consiglio due libri che mi hanno aiutato a riprendere questa passione per la letteratura. Il primo ve l'ho citato prima ed è proprio Stagioni diverse di Stephen King, che è un insieme, una raccolta, diciamo, di novelle, tra cui appunto The Body, da cui è stato tratto Stand By Me, e anche la novella da cui è stato tratto Le ali della libertà, se non sbaglio. E poi vi consiglio un libro che in realtà... non ha proprio un target, cioè sarebbe un libro per semi-adolescenti, ma penso che in generale i libri non abbiano età, quindi io ve lo consiglio, è un libro che leggerete in un pomeriggio e si chiama Come le cicale di Fiore Manni.
No, di Fiore!
Sì, di Fiore, di Camilla
pazzesca,
Storer. Sì, comunque
visto...
no, Fiore, a parte Camilla Storer, è una bravissima scrittrice di libri fantasy, però Come le cicale è questo romanzo di due bambine semi-adolescenti di 12-13 anni che sono alle prese con il loro primo amore. Il punto è che il primo amore della protagonista è un'altra ragazza. Ed è uno dei primissimi libri per un target molto piccolo, più o meno piccolo, che parla di amore senza confini, quindi senza avere il limite binario, certo, dell'eterosessualità. Quindi sì, ci tengo a consigliarvi Come le cicale.
Io invece vi consiglio un libro che ho letto molto volentieri nel 2021, sempre sotto ero in Sardegna, quindi se non c'è contesto bello estivo che la Sardegna d'estate. Un amore di Dino Buzzati. Dino Buzzati, più famoso per Il deserto dei Tartari, per esempio, pubblica nel 63 questo libro che definirei un po' la rivincita di Lolita. Perché parla sempre di un rapporto problematico tra... È ambientato a Milano questo libro. E parla di questo rapporto molto problematico tra Antonio, un architetto anche ben piazzato milanese, e Adelaide, una prostituta sempre milanese, che durante questo racconto gli fa fare un po' quello che vuole. Cioè, dico che è la rivincita di Lolita perché c'è sempre questo rapporto pseudo pedofilo, perché comunque un sessantenne con una diciottenne fa schifo anche se è legale, dove però, a differenza del capolavoro di Nabokov, che è un altro enorme consiglio per l'estate, diciamo che Adelaide si prende una bella rivincita sul genere maschile, e quindi
ci piace tantissimo.
È un libro incredibile, tutto Buzzati è incredibile, e quindi insomma.
Beh, apriamo anche un
podcast. La copertina è stupenda.
Un podcast in cui si parla di libri.
Sì, e poi non lavoriamo più.
Io consiglio un ultimo consiglio, vabbè, un altro classico, perché io consiglio Fiesta di Hemingway, perché l'avevo letto d'estate, anzi l'ho letto due volte sempre d'estate, e mi piace sempre tantissimo fare, non il rewatch, ma rileggere quel libro, soprattutto in questo periodo. E poi vabbè, in realtà il titolo originale è Il sole sorge ancora, The Sun Also Rises, che è un bellissimo titolo, quindi insomma, viva l'estate e tanti saluti. No, scusate, che brutto.
Beh, insomma, noi effettivamente, come Bea ha annunciato, stiamo per chiudere la puntata, ma non vi preoccupate perché non ci sentirete per un po' di tempo, ma poi torneremo con un po' di chicche di fine 2024. Maxine, Joker 2, Nosferatu di Eggers, quindi ci saranno dei buoni motivi per ascoltarci,
certo,
a parte il fatto che siamo il vostro podcast di cinema preferito.
Sentirete un sacco la nostra mancanza.
Ma lo siamo davvero, perché ci ascoltate a centinaia e dopo un anno questo numero era insperato. Vi ringraziamo col cuore veramente per averci accompagnato durante quest'anno, è stata una prima stagione fantastica, già perché ho conosciuto voi due ragazze, perché voglio dire, eravamo tre sconosciuti un anno fa.
È vero, è vero.
Wow!
Wow, lacrimoni come lacrimoni, Inside Out!
Sì, lacrimoni, ormai, cioè noi proprio sentimentali.
Niente, raga, vi ricordiamo di seguirci su...
ormai Dile parte tipo pilota automatico.
T'ho sconvolta,
esatto,
Dino,
esatto, proprio il cuore. Sì. Su Instagram e TikTok, cinema_passengers, seguite anche Unige Radio, grazie alla quale abbiamo la possibilità di fare questo podcast da un anno, quindi grazie anche alla
Radio
Universitaria di Genova. E vi salutiamo, raga, alla prossima stagione, buona estate.
Alla prossima stagione.
Ciao.
Ciao. Ciao.